e quando tu parlavi di Bologna, di Reggio Emilia, erano cose di cui che avevamo già tirato fuori in consiglio, mi sembra, primavera dell'anno scorso, insomma. Quindi riparliamo sempre delle stesse cose, però insomma io credo che sia il caso di stringere un po', e lo dico a te perché sei il responsabile del detto servizio, ma sei anche parte del partito, insomma, che ha la maggioranza invallata, e credo che anche il PD su questo argomento in qualche modo credo debba spingere in più, un pochino più sull'acceleratore, perché altrimenti continueremo a raccontarci.
No, l'ho chiuso. Allora, io chiaramente la doppia qualità non rileva in questa sede, ma concordo pienamente con te. È ora di darci una mossa, insomma, questo è quanto. Io chiaramente chiedo ai comuni come amministratore della società pubblica di loro proprietà, propongo di decidere. Poi è chiaro che finché non ci sono tutte le caselle al loro posto, e vedo molte indecisioni, e le vedi anche dal fatto che non tutti i comuni hanno portato l'ordine del giorno, per quello che conta un ordine del giorno in consiglio comunale. Però si tratta, e io sollecito di continuo, qua, tutte le volte che riesco a farmi invitare in unione, sollecito a prendere queste decisioni, perché, ripeto, il piano finanziario, il progetto industriale di Ato, quando ancora era Ato, nel 2011, e l'hanno consegnato in mano ai sindaci nella primavera del 2015, è ancora lì. Quindi il progetto di Atersir, diciamo, del 2011 prevede l'e-gate. Allora, l'invito che Atersir ha rivolto a tutti i sindaci è stato quello di dire: cosa volete fare? Andiamo avanti ad adiuvarvi a progettare l'e-gate o avete altre idee? Ecco, quindi però concordo con la necessità di ripartire. Io però, da amministratore della società, in maniera prudente, dopo aver sopportato sui miei bilanci, una sberla da 38.000 euro, se permettete, io chiedo che questa volta i comuni, quando decidono, facciano anche gli atti conseguenti. Dopodiché concordo con te che è ora di muoversi, insomma, nel senso che, e qui concordo in tutte e due le facoltà che mi hai attribuito da questo punto di vista.
I conti
so fare, quello sì. Ecco, e per quello che chiedeva Ravetti, tra l'altro noi gestiamo Nuova Feltrea come Montefeltro Servizi, le operazioni cimiteriali vere e proprie, quindi tumulazioni, esumazioni, comunque le operazioni sui feretri e la manutenzione del verde. Il discorso delle lampade votive, chiaramente è una proposta che nei mesi, negli anni, continuiamo a fare all'amministrazione comunale, però l'amministrazione comunale, non so quanto sia l'introito per la gestione delle lampade votive, sia discretamente importante, giustamente riuscendo più o meno a gestirlo in economia, fa bene a continuare a gestirlo in economia, evidentemente, per quanto ne posso capire. Probabilmente abbiamo fatto una proposta che non so se si concretizzerà in una futura convenzione, che è quella della gestione degli allacci, e a quel punto il fatto che oggi questa comunicazione dell'ufficio tecnico probabilmente è una questione che rileva o sul regolamento cimiteriale oppure su indicazioni dovute al fatto di non andare a creare situazioni troppo disomogenee all'interno del cimitero, magari una tomba che ha il suo pannellino, l'altra che non so. Cioè questo, però magari finisco di rispondere, poi dopo se... Ecco. Quindi su questo non so cosa dirti onestamente, Mauro, perché gestiamo tutt'altro, anche se la proposta è quella di poter gestire anche le lampade votive o in primis la gestione degli allacci. E per quello che mi chiedeva Berardi, ecco, la tariffa 2016 è stata, di solito c'è una prassi degli ultimi anni per cui Atersir fa i conti e decide le tariffe dell'anno in corso, le decide tra novembre e dicembre, per cui noi veniamo a sapere sempre praticamente a consuntivo quella che è la tariffa applicata, che di fatto poi dopo deve essere conguagliata per tutte le quantitativi conferite in corso d'anno. E negli ultimi anni è stato sono state le tariffe 113, 124, 128, quest'anno è di 121 perché Atersir è già in grado di quantificare quello che è il peso degli oneri di gestione e di ammortamento della struttura dell'inceneritore. Allora, è in calo, per il primo anno calerà la tariffa, quindi da 128 passerà a 121. Questo perché? Perché evidentemente la struttura comincia ad avere già visto come ammortizzati alcuni costi di realizzazione e probabilmente il fatto che arrivino 10.000 tonnellate da San Marino, che sono quelle che sono state da gennaio, da febbraio girate da Sogliano Ambiente a Era Ambiente, a Coriano, probabilmente sono riuscite ad impattare un pochino sul prezzo andando a diminuire il prezzo un po' per tutti. Quindi secondo me sono queste due dinamiche. La previsione è che per il futuro la tariffa possa rimanere stabile o in leggero calo per il fatto del venire a meno progressivamente di quelli che sono gli ammortamenti di realizzazione della struttura. Però ecco, questo potrebbero essere compensate queste diminuzioni anche dalla diminuzione dei quantitativi che arrivano a essere conferiti, perché a oggi 140.000 tonnellate autorizzate erano 110 quella della indifferenziata 3 anni fa, oggi fanno fatica ad arrivare alle 100.000. Il resto, per coprire il plafond da 140, lo reperiscono Era Ambiente nel campo dei rifiuti speciali che vengono a quel punto da tutta Italia, per cui a Coriano arrivano 100.000 tonnellate, che è la produzione dei rifiuti dell'intera provincia, e 40.000 che sono reperite sul mercato libero, possono venire da Reggio Calabria come da Aosta. Il delta che c'è a oggi fra il costo inceneritore e il costo di scarica si sta riducendo. Allora, 2016 i costi, perché li ho verificati dopo una polemica che abbiamo avuto con Zannini in Atersir, per il fatto che chiedevamo di andare in scarica perché costava di meno, ci è stato risposto che i costi sono omogenizzati, ma da una verifica precisa non è così. Abbiamo l'esempio, per rimanere in area vasta Romagna, di Ravenna, in cui non è previsto non c'è un inceneritore, ma c'è una discarica e non è in chiusura, anche perché vi posso garantire, per averci lavorato, non come Montefeltro Servizi, ma come autotrasportatore, per averci lavorato negli ultimi anni, non è sicuramente in chiusura, ma anzi stanno raddoppiando e triplicando le vasche. I cittadini di Ravenna pagheranno per il 2016 la cifra di 105 euro contro i nostri 121. 2014, perché il 2014, che è stato l'anno in cui ci ha fatto sobbalzare dalla sedia, noi abbiamo pagato 124 poi alla fine, in forza di quella nota di accredito che ci deve arrivare. Ravenna costava la discarica ai cittadini 87 euro. Noi abbiamo, vi dicevo, delle infinite corrispondenze che sono intercorse con la Regione e con Atersir. Non ci sembrava giusto e legittimo che, ragionando su area vasta e anche le tariffe idriche, Rimini sta pagando oggi meno di Ravenna perché Rimini e Forlì sono ricche di acqua, ma le tariffe nel giro dei prossimi 10 anni andranno ad essere pareggiate. Non ci sembrava giusto che invece rimanga questo delta importante sui rifiuti, perché 2 anni fa il cittadino di Ravenna ha pagato 87 contro 128, sono 41 euro di differenza tonnellata, moltiplichiamolo per le 6.000 tonnellate nel nostro territorio, sono 240.000 euro di differenza per il nostro territorio, dei 7 comuni dell'Alta Valmarecchia. Per cui diciamo che questo delta si sta riducendo, perché la Regione aumenta sempre più progressivamente l'ecotassa sulle discariche. Intanto i costi degli inceneritori, non dico che vadano scemando, ma piano piano gli ammortamenti consumati, diciamo, portano ad una riduzione dei costi di gestione, per cui la differenza comunque sopravvive ancora oggi, una differenza netta di 16 euro tonnellata, che moltiplicati per le 6.000 tonnellate nostre sono ancora 80.000 euro, 100.000 euro di differenza. Si sta riducendo, ma ancora non sono pari. Per quello che è stato l'intervento prima di Berardi e poi della Vannoni, è chiaro, secondo me oggi è prematuro dire quale sia la modalità più giusta o migliore, perché giustamente possiamo fidarci di del consorzio Ponte delle Alpi, possiamo ragionare sulle esperienze vicine che hanno già impostato il porta a porta, ma in realtà il progetto, perché è importante farlo e perché è importante calzarlo sulla nostra realtà? Perché bisogna capire se il porta a porta spinto integrale è, dal punto di vista del rapporto qualità e risultati e obiettivi del servizio costi, se il rapporto quindi qualità del servizio costi possa essere sostenibile, oppure se è preferibile invece ragionare di centri urbani magari col porta a porta e di periferie che magari siano servite oggi da praticamente niente, perché la raccolta differenziata non riesce ad arrivare nelle periferie estreme tipo Fogliano o tipo la punta delle ville di Torricella, e magari insomma porta a porta nei centri urbani principali e raccolta differenziata attraverso le isole ecologiche chiaramente potenziate nelle periferie, come fanno più o meno ad esempio adesso con l'e-gate a Verucchio, cui hanno l'e-gate nel centro urbano, nei centri urbani, e invece i rifiuti liberi, diciamo senza chiavetta, nel forese, come dicono le persone più civili che stanno giù in pianura. E quindi secondo me è opportuno fare un ragionamento legato al fatto che il progetto non deve essere, cioè non deve essere, questa è una proposta, deve prevedere due alternative, perché bisogna tenere conto un po' di quelle che sono le prerogative del territorio e capire se il rapporto qualità-costo è sostenibile. Questo almeno... Esatto.
Bene.
Non ho detto una cosa... No, Elena aveva chiesto un'altra cosa. Io... Ecco, non ho a proposito del piano di razionalizzazione delle partecipate, io adesso onestamente non l'ho visto, vi devo dire la verità, però mi sembra che in più, cioè quelli che sono i risultati che chiedeva la Corte dei Conti, o di razionalizzazione, questo all'amministrazione comunale, o di razionalizzare le sue quote nelle società partecipate, o di cederle o di dismetterle, no? O comunque di capire, ecco. Immagino che Montefeltro Servizi sia la società più importante di cui Nova Feltre detiene quote, e penso che, così a naso, senza aver letto niente, penso che il fatto di impostare per Nova Feltre, il fatto di impostare una fusione eventuale di una partecipata fosse previsto come linea di principio per adempiere a quelli che sono gli obblighi di ridurre l'impatto o il numero delle partecipate in cui partecipa. Però, a quanto mi risulta, visto che sono amministratore di questa società, non c'è assolutamente in piedi alcuna trattativa o alcun discorso legato a una fusione con altre società più piccole o più grosse che siano, insomma. Questo è penso che l'impegno a prevedere possibilità di fusione o di riduzione del numero delle partecipate controllate sia in linea di principio un impegno che è da perseguire, visto che da 9.000 devono diventare 1.000, ma che nei fatti non... Esatto.
Ravetti, io in passato ho sentito parlare di ipotesi di assorbimento di Montefeltro Servizi in nera, ecco, quindi qualcosa è stato in qualche modo paventato, poi dopo... Ripasso la parola...
Del piano? Adesso non... Okay. No, ecco, in realtà questo è il piano di marzo 2015, no? Allora, al mio arrivo in Montefeltro Servizi sembrava ineludibile, non la fusione con ERA, perché adesso non voglio raccontare una barzelletta, ma la incorporazione di questo minuscolo granellino di sabbia nell'orbita della galassia ERA SPA. Oppure era stata impostata dagli amministratori precedenti di Montefeltro Servizi una ipotesi di trattativa cioè l'incorporazione di Montefeltro Servizi in ERA perché sembrava non ci fossero più le condizioni per proseguire, oppure come soluzione alternativa, tra l'altro con l'avallo e il supporto di Atersir che certificava questo tipo di soluzione, la gara a doppio oggetto per l'affidamento dei nuovi servizi di igiene ambientale, il che voleva dire trovare un partner operativo con quota minoritaria, quindi che non avesse più del 49% di quote azionarie che venisse a supportare Montefeltro Servizi attraverso appunto la creazione di una nuova società mista pubblico-privata per gestire i servizi ambientali. Come potrete capire, questa ipotesi, che per quanto mi riguarda non ha mai preso corpo, me la sono trovata al mio arrivo, non riusciva, neanche volendo, neanche avendone la volontà, non riusciva a mettere gambe e a partire, perché non trovi un socio operativo che può essere del livello di Era Ambiente o di Sogliano Ambiente o di altre società sul mercato che venisse a detenere il 40% delle quote e quindi di fatto a non poter decidere niente, ma a venire da fare da partner operativo. Quella della gara a doppio oggetto era la terza possibilità, che anche sull'affidamento idrico, che era possibile, non so se ne avete mai sentito parlare. Però ecco, dal mio arrivo a settembre 2013, io mi sono messo a lavorare e nessuno dei miei soci, Nova Feltre tantomeno, mi ha posto le questioni di arrivare a fare fusioni, cioè quello che era sembrava l'ineludibilità dello scivolamento di Montefeltro Servizi nell'incorporazione in un colosso come era, o in altri colossi, diciamo, che venissero a rilevare questa società di servizi, non mi ha mai toccato, e io ho sempre lavorato in direzione opposta, perché mi sembra che l'obiettivo che mi è stato dato, la mission che mi è stata data, è stata quella di stabilizzare, di rafforzare questa società, proprio perché queste cose non succedano, proprio per avere una società in house di proprietà del comune che sia direttamente, quotidianamente gestibile e controllabile dai comuni soci, perché così è, perché di fatto il primo problemino che c'è è il telefono è sempre acceso e le orecchie da allungare sono sempre pronte, perché giustamente sono sempre pronto, siamo sempre pronti e disponibili perché siamo la società di casa. E se l'obiettivo è quello condiviso, è provare a salvare, diciamo, l'esternalizzazione dei servizi mantenendoli più o meno in casa in questo modo qua, io ho lavorato fino adesso per questo obiettivo qui, quindi il fatto che sia previsto nel piano, che non ho ancora letto, scusate. No, assolutamente no. No, chiaro che, allora, è un ragionamento che facevo stamattina col vice sindaco di Sant'Agata, che ha la doppia qualità, che è anche un dipendente di Montefeltro Servizi. Atersir continua a sostenere che se facessimo un ambito unico sui rifiuti e gestissimo in maniera unica, quindi con un gestore unico, il servizio rifiuti, probabilmente ci sarebbero dei risparmi. Verissimo, perché è chiaro, i costi di struttura, cioè avendo un soggetto unico, i costi fissi di struttura sono unici, non sono doppi. Oggi abbiamo due ambiti e due gestori. Quindi nelle pianificazioni che Atersir fa, si continua a dire, siete sicuri di voler stare da soli? Perché probabilmente risparmiereste dei costi fissi di struttura, questo è logico ed è naturale. In realtà poi bisogna capire un pochino i costi del servizio, perché io ho fatto i conti su Verucchio, che è un territorio ridottissimo dal punto di vista della superficie, ha invece un territorio che ha 10.000 abitanti e il costo medio per abitante del piano finanziario rifiuti non è di tanto più alto del nostro. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che probabilmente il fatto di riuscire a gestire in casa una società ancora porta a dei risparmi operativi sul servizio, cioè almeno ci proviamo, nel senso che cercando di ottimizzare quotidianamente le modalità del servizio, però è chiaro che quello che è stato scritto qui l'anno scorso, che l'ha scritto e l'avete approvato in consiglio a marzo dell'anno scorso, andando ad aggregare Montefeltro Servizi con un'altra società, sicuramente sui costi fissi di esercizio di una società si andrebbe a risparmiare. Però ecco, a oggi non sono in vista opportunità di questo tipo. Chiaro che di fronte allo Stato che ti dice da 9.000 devono diventare 1.000, quindi tu aggrega, riduci, sciogli. San Leo, ho visto che ha sciolto, ha messo in liquidazione la San Leo Energia Futuro, che è la società pubblica al 100% del fotovoltaico. Non so che idee ha sulla San Leo 2000, e su questo è una riflessione che in parte fuori dal Consiglio Comunale abbiamo già fatto, però non sono in vista ancora nessun tipo di, almeno per quanto mi riguarda, di fusioni o incorporazioni con altre società.
Bene, io consigliere vi inviterei a cominciare ad andare avanti, perché siamo al punto 3 e ne abbiamo 8. Cioè,
Presidente, però
se vuoi dire qualcosa, Mauro,
sono stato interrotto nell'intervento, se posso, anche perché la mia domanda è rimasta irrisolta, nel senso che il dottor Pazzini ha detto non è cosa di mia competenza, siccome qui abbiamo tutta la giunta presente, speravo che ai cittadini si potesse dare una risposta, se è un discorso legato relativo alle lampade votive, se è un discorso legato ad una questione di opportunità, se c'è una motivazione tecnica, se fanno comodi 60.000 euro di introito, almeno diciamolo, così diamo una risposta ai cittadini. Grazie.
Sì, provo a dire qualcosa io. Allora, praticamente i loculi sono dati in concessione per 60 anni, alcuni sono per 90, alcuni sono per perpetui. Quindi praticamente la manutenzione spetta al comune di Nuova Feltria. Quindi si è verificato che a Secchiano praticamente una ventina di persone hanno installato questi pannelli, hanno della lampada votiva che aveva fatto col comune e praticamente hanno fatto installare a loro spese questi pannelli utilizzando e andando a manomettere praticamente la linea diciamo elettrica. Quindi siccome il comune quando dà un loculo praticamente lo dà in concessione e si fa carico di tutta la manutenzione, in qualche modo abbiamo detto non va bene, anche perché è pericoloso andare a mettere mano a una linea elettrica e quant'altro, e abbiamo detto questa è una cosa che non, secondo noi non va fatta.
Io darei per conclusa questa discussione, ringraziamo nuovamente il Presidente Pazzini per essere intervenuto e per aver fatto un bel dibattito con tutto il Consiglio Comunale. Ora, io in accordo con i gruppi, è una proposta che faccio veramente, ho sentito il gruppo che ha proposto l'ordine del giorno, invertirei il punto 4 e il punto 5 in modo da poter trattare subito il punto 5. Se i gruppi sono d'accordo, lo votiamo. Ravezzi.
Grazie Presidente. Dunque io questo punto all'ordine del giorno non parteciperò alla seduta, alla discussione e alla votazione, in quanto anche se forse non ci sarà un'incompatibilità piena, io comunque ricopro una carica sindacale nello stesso sindacato, certo, nella segreteria provinciale di Forlì, e quindi ritengo opportuno non partecipare alla discussione.
Va bene, allora mettiamo a verbale appunto che il consigliere Ravezzi esce dall'aula e io chiedo al Consiglio di votare l'inversione dei punti 4 e 5 per trattare subito il punto 5. Votiamo, astenuti, 1, contrari 0, favorevoli 11, il Consiglio approva. Allora, procediamo alla trattazione del punto 5 all'ordine del giorno. Ordine del giorno... 10, ho sbagliato, sì. Giusto, no, un errore, grazie segretario. Punto 5 all'ordine del giorno, iniziativa di protesta attualmente in corso del segretario generale del SAP, sindacato autonomo di polizia, Gianni Tonelli. È un ordine del giorno presentato dal gruppo Percorso Comune, a cui adesso do la parola per l'illustrazione, e poi abbiamo anche qui presente, lo ringrazio della presenza, il segretario regionale aggiunto del SAP, Roberto Mazzini, che poi vedremo se può dirci due parole, visto che l'argomento non di stretta competenza comunale, quindi se c'è un aiuto lo accettiamo ben volentieri. Vannoni.
Allora, ordine del giorno, iniziativa di protesta attualmente in corso del segretario generale del SAP, Gianni Tonelli. Premesso che il segretario generale del Sindacato Autonomo di Polizia, Gianni Tonelli, sta attuando uno sciopero della fame da oltre 40 giorni e che il SAP della provincia di Rimini, in data 25 febbraio, ha attuato uno sciopero della mensa quale forma simbolica di protesta e di solidarietà al proprio rappresentante. Che giovedì 3 marzo Dopo 43 giorni di sciopero della fame e 18 kg di peso corporeo persi, il suddetto Gianni Tonelli ha avuto un mancamento fisico ed è stato trasportato in ambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito di Roma, dove è tuttora ricoverato. E il tutto consumato nell'indifferenza delle autorità di governo, in particolare del Presidente del Consiglio Matteo Renzi e del Ministro dell'Interno Angelino Alfano, oltre al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a cui è stato inviato dalla suddetta organizzazione sindacale a più riprese un accorato appello. Premesso che il SAP rappresenta 20.000 poliziotti, che nasce dopo il 1976 nell'ambito della smilitarizzazione della polizia, come espressione di quella gran parte di poliziotti che riteneva la politica sindacale all'interno della polizia come necessariamente equidistante da tutte le forze politiche. Premesso che questa rappresentanza sindacale è un'associazione libera, autonoma, indipendente alla quale possono iscriversi gli appartenenti alla Polizia di Stato senza discriminazioni ideologiche, considerato che tale gesto estremo viene, come viene inequivocabilmente riportato in una nota sindacale dello stesso SAP inviata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, giunge a seguito della lotta sindacale per migliorare le condizioni di lavoro dei poliziotti italiani, che, come riporta sempre il comunicato SAP, tale gesto nasce dopo che un dirigente sindacale del SAP di Roma è stato sospeso e sottoposto a procedimento disciplinare per aver mostrato in una trasmissione televisiva dei caschi da ordine pubblico non più idonei, giubbotti antiproiettile prossimi alla scadenza ed armamenti vecchi di 40 anni. Considerato che anche a Rimini il SAP denuncia con coraggio che anche il materiale in dotazione va rivisto in un'ottica di contrasto al terrorismo con mezzi idonei e vestiario sufficiente e appropriato, il Consiglio Comunale di Nova Feltra, ritenute importanti le motivazioni che stanno alla base del gesto disperato del segretario generale del SAP Gianni Tonelli, ovvero la lotta sindacale per il miglioramento delle condizioni di lavoro, che in questo settore significa anche incidere positivamente sulla sicurezza dei cittadini, esprime preoccupazione per le condizioni di salute del segretario generale del SAP Gianni Tonelli, manifesta solidarietà al medesimo ed auspica che questa situazione cessi e il dialogo con la rappresentanza sindacale rientri entro confini più sereni, significando la preoccupazione che in questo momento storico può avere un tale livello di tensione con la medesima, e impegna il sindaco e la giunta comunale a inviare tale ordine del giorno all'ufficio di presidenza della Repubblica e all'ufficio di presidenza del Consiglio.
Grazie Vannoni. Io adesso, non so, chiederei a...
Sì.
Di, no, almeno per capire un po' meglio. Insomma, io volevo far parlare Mazzini per dire un po'.
Intanto approfitto per consegnare questi che erano alcuni articoli dell'epoca relativi all'episodio di Androni, in cui erano coinvolti alcuni esempi.
Allora, guarda, Giuseppe, dillo al microfono che poi dopo diamo la parola a Mazzini, dai.
Davo questi, poi dopo vuoi intervenire, tanto di alcune.
Allora lo dico io perché Cangiotti non lo vuol dire. Cangiotti sta distribuendo dei volantini, non ho capito bene su cosa, però dopo lo dirà Cangiotti, insomma, nel suo intervento. Io ripeto, visto che non è un argomento di stretta competenza comunale, ci tenevo affinché ci fosse un esponente del sindacato che ci dicesse qualcosa, quindi io chiederei al Consiglio di dare brevemente la parola al segretario regionale aggiunto Mazzini. Votiamo, astenuti, 1, contrari, 0, favorevoli, 10. Il Consiglio approva, invito Mazzini a venire qui a dirci due parole.
Roberto Mazzini, sono il segretario regionale del Sindacato Autonomo Polizia Aggiunto, sono regionale. Vi ringrazio, ringrazio tutto il Consiglio per questa possibilità di questa sera. Ecco, quello che ringrazio Percorso Comune per l'ordine del giorno, quello che è il nostro problema, quello che vogliamo portare l'attenzione con questo sciopero della fame, non è nient'altro che avere ascolto, cioè avere la possibilità di poter parlare riguardo a quelle che sono le problematiche della sicurezza e dei poliziotti di oggi. ci sono stati dei tagli che non sono di questi anni, è da tempo che ci sono dei tagli sulla sicurezza, lo vediamo anche nella nostra vallata. Faccio un esempio su tutti: la Polizia Stradale di Malfeltria negli anni ha subito dei tagli di personale, attualmente sono 8, fino a qualche anno fa erano 13 o 14, quindi potete ben capire come la sicurezza in Italia